Rap, parole in effetto, qua cerco di metafore che esprimono un concetto assoluto e perfetto. Un colpo diretto, assestato al sistema dal profondo del ghetto spirituale, in cui voglio relegarci ad affogare in quel mare di cacchiere impastate solo di quella morale. Sì, falso opportunista che usa la censura come arma di difesa e sparavista su quanti, credimi non tanti, rifiutano ogni forma di controllo messo in atto dai potenti, dai signori che controllano l'opinione, da quelli che correggono le bozze del copione, chiamato informazione, in scena tutti i giorni sugli schermi di un'intera nazione. Questo è il veleno che ci vogliono inoculare, non esiste antidoto e la morte mentale, opponi resistenza, non farti plagiare, se non ti vuoi ridurre in uno stato terminale, nella stasi comatosi ti è incapace di pensare, preferisce lamentarsi se qualcosa gli va male, agire!
Eccoci qua, ciao a tutti, ciao a tutte, siete su Radio Wombat, all'1359 in onde medie di frequenza e state ascoltando la trasmissione della stampa rassegnata. Un carissimo saluto a chi ci ascolta con più frequenza, con più assiduità e con più continuità, e invece per chi ci dovesse ascoltare la prima volta o incontrare per caso, un brevissimo biglietto da visita che faccio ormai ritualmente, ma insomma credo che possa essere utile appunto per chi ci dovesse incontrare per la prima volta e non conosce bene la trasmissione. Si chiama appunto Stampa Rassegnata, con l'idea di non prendersi troppo sul serio, ma comunque di fare qualcosa che assomiglia a una rassegna stampa. Questo nel senso che guardiamo e prendiamo spunto da articoli che escono sulle cronache locali, lavoriamo sempre con un certo ritardo rispetto a quello che esce per prenderci il tempo di guardare i giornali, di formulare qualche giudizio, qualche idea, di andare in polemica se ci riesce, e quando abbiamo la possibilità ci piace anche poter far raccontare i nostri territori dalle realtà o dai singoli che siano, che sono in conflitto per una trasformazione radicale dell'esistente. Questa è un po' la nostra trasmissione e a questo punto, fatto appunto il saluto per ognuno e ognuna di voi, entrerei nel vivo delle nostre materie. Vado appunto a guardare i giornali, cominciando con una serie di articoli che sono usciti più o meno su tutti i giornali di cronaca, sia nelle loro versioni web, digitali, online, sia in quelle cartacee, e ne prenderei come articoli uno, prendo quello del Corriere Fiorentino, non per fare torto agli altri giornali, ma perché sostanzialmente poi gli articoli sono non molto di più che un riassunto di una comunicazione che evidentemente arriva direttamente da Palazzo Vecchio, e arriva direttamente da Palazzo Vecchio in modo direi assolutamente non casuale, perché siamo nell'ordine delle dichiarazioni di intenti e restando sempre nella cornice delle elezioni comunali di Firenze che si stanno preparando. La comunicazione riguarda il nostro, insomma, il famoso aeroporto di Peretola, quello attuale. Rimetto subito in evidenza che questi articoli che riguardano appunto le regole per i voli notturni dell'aeroporto attuale non diventano in questo caso, e io dico stranamente, lo spunto per parlare nuovamente della nuova pista, per dire che queste regole dal punto di vista dei proponenti saranno, diciamo, transitorie in attesa che si realizzi la nuova pista, cosa che onestamente in tutta franchezza mi sarei aspettato, visto e considerato che appunto il master plan cosiddetto al 2035, quindi quello che dovrebbe adeguare lo scalo aeroportuale fiorentino alle previsioni di crescita e di sviluppo dell'aeroporto nello scenario dato al 2035, è appunto in fase di valutazione di impatto ambientale. Siccome c'è la fase di valutazione di impatto ambientale e più volte è stato ribadito lungo questi mesi, lungo questo iter autorizzativo che è cominciato con la fine del 2023 con il dibattito pubblico, e ora non sto a riassumere una lunga vicenda che abbiamo sempre seguito e continuiamo a seguire per il valore assolutamente strategico e sistemico per l'area metropolitana fiorentina. Se avete voglia e curiosità, appunto digitando anche stampa rassegnata e aeroporto, sicuramente Google o qualunque altro motore di ricerca vi aiuteranno nel portarvi verso le trasmissioni nelle quali ce ne siamo occupati, sicuramente con una maggiore intensità nel periodo che girava intorno alla fine di settembre, quando c'è stata la manifestazione dei comitati, diciamo, del no, insieme ai sindaci della Piana, che hanno confermato la loro scusate, la loro opposizione, la loro nemicità a questo progetto di sviluppo. Ma insomma, siccome è stato sempre rinnovato la volontà di proseguire sulla strada del progetto di nuovo aeroporto di Firenze, mi sarei aspettato che questa serie di articoli che accompagnano la comunicazione d'ufficio del comune su questo nuovo accordo di cui si parla sui voli notturni sarebbe stato anche l'occasione per alzare la palla e schiacciare. D'altronde non avrebbe stupito, visto che anche Nardella, ringraziando Firenze, diciamo nella sua iniziativa al Palavanni, dove ha ringraziato Firenze per essere stato sindaco, d'altronde questo è il sistema della politica, e anche nell'ultimo consiglio comunale molto rilevante per il comune di Firenze, dove si è discusso l'atto forse principale per una città turistica e che vede proprio nelle politiche estrattiviste legate alle scelte urbanistiche e alla distribuzione, uso e consumo dello spazio urbano, uno dei capisaldi, proprio in quella sede Nardella appunto ha ribadito la volontà del suo comune e della sua giunta di portare avanti appunto il progetto di sviluppo. D'altronde non è un mistero, e quindi, come sto dicendo, ecco, ho portato qualche, diciamo, piccolo sassolino per argomentare l'idea che questi articoli sarebbero potuti essere una ennesima alzata di palla per la solita schiacciata sul nuovo aeroporto. Invece stranamente non lo sono. Questo potrebbe essere un dato consolatorio per certi versi, dicendo che magari si stanno mettendo un po' l'anima in pace, i problemi ci sono, le elezioni si avvicinano, oppure dall'altra parte invece una strategia comunicativa ben guidata che vuole mettere da parte la questione del nuovo aeroporto proprio in vista delle elezioni, proprio in un momento in cui ci sono in ballo le alleanze elettorali, proprio perché è un tema che è sempre stato divisivo anche all'interno delle forze politiche di maggioranza. Questo lo dico tanto per la cronaca, scusate se d'altronde questo è il nostro campo, ma anche all'interno del centrodestra ci sono state spesso delle dichiarazioni contraddittorie una con l'altra, proprio perché il capitolo dell'aeroporto di Firenze riguarda e interessa fortissimamente da vicino anche l'aeroporto di Pisa, per cui a volte si usano formulazioni ambigue come sviluppo del sistema aeroportuale toscano, dove non si sa bene se l'accento eventualmente verrebbe messo sullo sviluppo di Peretola, quindi aeroporto di Firenze, con il progetto di nuovo aeroporto, oppure con uno sviluppo tra virgolette più armonico, dove sia Pisa che Firenze crescono insieme, ma dove Firenze non prende il posto di Pisa, perché d'altronde è abbastanza evidente, e a Pisa l'hanno capito ben più di quanto a Firenze lo si voglia nascondere, lo sviluppo di Firenze comporterebbe e comporta e ha già comportato una riduzione delle attività aeroportuali civili su Pisa. Questo con l'altro anche capitolo annesso, che è quello dell'aeroporto militare, perché come sappiamo l'aeroporto civile di Pisa si sviluppa in prestito nell'aeroporto militare, e quindi questa bega continua ad esistere, per cui un aeroporto civile di Pisa che potesse accogliere il traffico di Firenze, come comitati e forze che contrastano il nuovo aeroporto continuano a dire da anni, sarebbe anche l'occasione per togliere il monopolio dell'aeroporto di Firenze, scusate, di Pisa ai militari, e fare della Toscana una terra di pace e non una terra da cui e dai cui aeroporti possono anche volare armi, come è purtroppo successo. E credo che, nonostante le attività spesso si svolgano dentro sedimi che sono militarizzati, che sono quindi fuori anche dalla possibilità di raccontare quello che succede davvero, credo che si possa dire che armi, armamenti o comunque operazioni di logistica militare in scenari propriamente bellici continuino a avvenire, che quindi anche Pisa abbia un ruolo. Da qui insomma anche la questione della base militare di Coltano, del cosiddetto hub della guerra, che è una categoria un po' giornalistica, ma d'altronde coglie quella che è la realtà della costa intorno Pisa, con la base di Camp Darby, appunto la prospettiva della nuova base a Coltano nel parco di Migliarino San Rossore e anche l'aeroporto militare. Insomma, le questioni sono sempre tante. Ora, dopo questa lunga cornice che ho cercato di tracciare, vado a leggere e a guardare l'articolo. Ho detto che avrei preso l'articolo del Corriere e infatti la svolta dell'aeroporto esce il 6 d'aprile, stop ai voli notturni sopra le case dopo le 23, nuove regole per l'aeroporto di Peretola con lo stop ai voli dopo le 23, una stretta che arriva dopo le proteste dei residenti per l'aumento negli ultimi anni dei voli dopo le 23 e dopo la richiesta di Palazzo Vecchio e dopo le 24 e 15 gli aerei per atterrare dovranno andare in un altro scalo, quindi già interessante che si dice appunto che è alle 23 però dopo le 24 e 15 dovranno andare in un altro scalo, quindi se alle 23 è chiuso evidentemente è dalle 23 in poi che si deve andare in un altro scalo e invece si specifica che è chiuso alle 23 ma in un altro scalo ci si va alle 24 e 15, questo già per mettere un po' subito le mani avanti sul fatto che c'è un sistema di deroghe, cioè di possibilità di eludere questo blocco, insomma questo orario di chiusura dell'aeroporto che poi sono il vero e proprio vulnus e la vera e propria questione intorno a cui gira tutto. Svolta a Peretola, stop ai voli notturni, esultano i residenti. Le nuove regole, nessun arrivo o decollo dopo le 23. Tappe, la commissione aeroportuale composta dal Ministero dell'Ambiente, ENAC, ENAV, Toscana Aeroporti, Regione, ARPAT e Comuni di Firenze e di Sesto ha certificato l'aumento dal 2019 al 2023 dei voli notturni. Ora le nuove regole dopo che Comune, ENAC e Toscana Aeroporti hanno raggiunto l'accordo con le compagnie aeree operanti nello scalo di Peretola, così da rilevare per certi aspetti, anche qui lo vedo subito, che mentre a rilevare l'aumento dei voli dal 2019 al 2023 si sono citati anche ARPAT e il Comune di Sesto, invece quando si va a fare l'accordo lo fa solo Toscana Aeroporti, ENAC e Comune di Firenze, mentre il Comune di Sesto e l'ARPAT per la stipula di questo accordo non si sarebbero, insomma, quantomeno non sono state nominate. Ovviamente io sto leggendo un giornale, non ho la pretesa di cogliere la verità perché potrebbe anche sbagliare il giornale, potrebbero essere comunicazioni tranquillamente erronee, potrebbero esserci delle omissioni, questo lo dico per chiarezza, per correttezza, per trasparenza, perché quando si va in questi capitoli siamo sempre poi esposti a dire qualcosa di troppo, di qualcosa di troppo poco, di fare una supposizione sbagliata e questo rende la questione anche complessa, però d'altronde come ho detto sempre, io faccio la parte del cittadino che vuole informarsi e non di quello che sa già tutto e metto appunto un pochino di un minimo di senso critico e di logica in quello che leggiamo insieme, non ho la pretesa appunto di darvi la verità. Un'altra così sottolineatura che mi viene subito su due piedi di fare è la questione del esultano i residenti, che nell'articolo del Corriere è subito immediatamente titolo. Io direi che invece i residenti non hanno esultato in nessun modo, a parte non hanno esultato pubblicamente perché non ci sono state manifestazioni pubbliche da parte dei residenti, né da parte dei residenti, diciamo, che hanno seguito, continuano a seguire l'ipotesi di chiusura dello scalo dell'aeroporto fiorentino in virtù di un uso più sensato e più razionale di Pisa e quindi diciamo in qualche modo le possiamo considerare no aeroporto, ma non ci sono state manifestazioni neanche da parte di coloro che in questi mesi hanno tentato di fare un po' da clac e di battere le mani all'ipotesi della nuova pista, che si sono organizzati negli anni in tante diverse forme, dai gruppi Facebook Viva la nuova pista di Peretola fino all'ultimo gruppo all'associazione In Pista, fino a quella manifestazione che voleva essere risposta al corteo dei comitati del 30 settembre e che vide proprio e per l'appunto tutta la politica fiorentina, dalle opposizioni di destra fino ovviamente alla giunta Nardella che scese in piazza con loro. Quindi non ci sono state manifestazioni pubbliche, quindi questo esultano i residenti è una così supposizione, il cosiddetto wishful thinking del Corriere Fiorentino, ma direi che facendo un rapido giro in rete più che esultanza, più che applausi, più che felicità da parte dei residenti, ci sono invece moltissimi dubbi, moltissimi sospetti. Uno, perché questo accordo nessuno l'ha letto, cioè non è un atto pubblico, se ne è data immediatamente notizia e quindi questo a giustificare anche quello che dicevo in apertura, per cui siamo sempre in campagna elettorale e questo sembra un comunicato che Palazzo Vecchio emette proprio in questa direzione. Come dire, noi ci siamo occupati dei residenti e degli abitanti di questo comune, visto che le elezioni sono a Firenze e non più in là, e ce ne dovete rendere merito e atto i giorni della scelta elettorale, perché anche se vogliamo fare una nuova pista, anche se la promettiamo da 15 anni ma non l'abbiamo fatta, anche se non l'abbiamo fatta ci stiamo occupando seriamente dei voli notturni ed ecco il risultato. Però questo accordo nessuno l'ha letto, per cui, come dicevo, tutta la questione delle deroghe, dei voli che potranno atterrare, di chi sì e chi no, di quanti, di come e del perché, nessuno l'ha letta nero su bianco e quindi ci si deve per forza fidare. E oggi io penso che affidarsi di coloro che sono stati al potere con continuità, e quindi il Partito Democratico Fiorentino, sono rimasti veramente in pochi, anche tra quelli che magari potranno comunque continuare a sceglierli alle elezioni. Ma fidarsi alla cieca e a scatola chiusa mi sembra un atteggiamento che sia del tutto finito, insomma non è più neanche fiducia, ma quella si chiama fede, e non lo so quanti ne hanno ancora rispetto a questi soggetti. E poi l'altra questione appunto è anche quella, oltre al fatto di non aver visto l'accordo, che già nei primi giorni, nel mentre si dà l'annuncio, chi vive in quella zona denuncia invece che ci sono già stati i primi sforamenti. Ovviamente, come continuo a dire, anche l'articolo mette appunto le mani avanti sul fatto che ci sono delle deroghe. Quindi dopo questo orario potranno atterrare solo 3 aerei fino alle 24, con un limite massimo di tolleranza per l'accoglimento di eventuali atterraggi in ritardo di 15 minuti oltre le 24. Dopo le 24:15 nessun atterraggio sarà autorizzato presso lo scalo, con necessità di cancellazione o dirottamento su altro scalo. Fanno eccezione a queste limitazioni i voli di Stato, ambulanze ed umanitari, oltre ai voli delle squadre sportive che sono autorizzati ad atterrare anche in ore notturne, se impegnate in altra competizione entro i 2 giorni successivi. Quindi insomma, già leggendolo così, di possibilità di deroghe ce ne sono e come. Questo era l'articolo del Corriere, che mi sembrava quello più sensato. A Pereto la stretta sui voli, stop dopo le 23, è l'articolo di Repubblica. Per tutelare Pereto, la decolli e atterraggi vietati dopo le 23, solo per gli aerei in arrivo previste 3 eccezioni, comunque non oltre mezzanotte e un quarto. Accordo comune, ENAC e Toscana Aeroporti. L'assessore Giorgio, una rivoluzione per la qualità della vita degli abitanti, c'erano voli anche a notte fonda. Ecco, appunto, lui dice c'erano, ma se ci sono varie deroghe potrebbero continuare tranquillamente ad esserci. Questa è la realtà a cui occorre purtroppo piegarsi, a cui appunto i cittadini, gli abitanti, i residenti di quelle zone sono piegati e prostrati da anni, e da qui i loro dubbi ben più che la loro esultanza. Guardando gli articoli su Peretola mi è saltato agli occhi anche un altro articolo uscito sempre negli stessi giorni, dove Peretola come parola chiave emerge all'interno di un altro articolo che, a questo punto, prima di andare in pausa musicale, guarderò su questo aspetto per insistere sull'ambiguità di certe formulazioni e anche di certe forze politiche, in questo caso sindacali, ma di fatto politiche. L'articolo compare sul Corriere ed è del 6 aprile, riguarda quelle che sono, tra virgolette, le indicazioni dei sindacati confederali CGIL, CISL e UIL verso le elezioni comunali. Il programma dei sindacati per la corsa a Palazzo Vecchio, Firenze domani, il piano di CGIL, CISL e UIL e tre altolà. Peretola, multe e multi utility, quindi messa nel titolo sono altolà, quindi se te leggi altolà Peretola pensi ok, vogliono fare un nuovo aeroporto, i sindacati CGIL, CISL e UIL dicono altolà. Porca miseria, lo guardi e dici, ma come, la CISL è sempre stata a favore, la UIL è un capitolo che non ha mai affrontato troppo di petto, la CGIL ha spesso dato delle indicazioni ambigue e fumose, appunto dicendo no da parte di alcuni esponenti, ma poi invece le rappresentanze sindacali all'interno dell'aeroporto le abbiamo viste anche schierarsi in modo apertamente favorevole al nuovo progetto. Dio, ma allora cosa succede? Andiamo poi a leggere un po' e a guardare l'articolo e la formulazione con cui si esprimono in questa questione è appunto questa qua. L'altro aspetto è l'aeroporto di Peretola. Nonostante permanga un giudizio differente sulla condivisibilità del progetto di ampliamento, si condivide la necessità di uno sviluppo del sistema aeroportuale. Quindi io qui non riesco a leggere un alto là, mi sembra addirittura il contrario, pare addirittura che invece che un alto là sia un là. Se c'è la necessità condivisa di uno sviluppo del sistema aeroportuale, o si torna dentro la solita appunto ambiguità, scusatemi, ripeto, ma d'altronde è queste sono ambiguità, si intende lo sviluppo del sistema aeroportuale come complesso di Firenze e Pisa, per cui si sostiene che si sposta più aerei su Pisa piuttosto che su Firenze e quindi si rinuncia al nuovo aeroporto di Firenze, che prevede non solo un terminal più grande, quindi di fatto una galleria commerciale nella piana come se non ce ne fossero già abbastanza, ma una nuova pista più lunga per voli con più passeggeri, aeromobili magari più grandi e per rispondere a prospettive di crescita su Firenze maggiori. Oppure con necessità di uno sviluppo del sistema aeroportuale si intende propriamente che il nuovo aeroporto di Firenze vada fatto, per cui io questo alto là da parte dei sindacati in vista delle elezioni fiorentine non lo vedo. Vedo piuttosto un tema che continua ad essere imbarazzante, che continua ad essere divisivo, su cui le forze politiche e anche in questo senso quelle sindacali rischiano di perdere dei consensi, per cui cercano, quando non propriamente di non parlarne, cercano comunque di parlarne in modo confusivo. E quindi questo un po' mi spiega, o quantomeno contribuisce a spiegare, il fatto che gli articoli che abbiamo appena letto e visto insieme sullo stop ai voli notturni non sono diventati in questa contingenza la solita occasione per fare lo spot al nuovo aeroporto. Forse proprio perché in questo momento di elezioni, di alleanze, di incontri, di discussioni, parlare di Peretola potrebbe fare più danni per coloro che devono candidarsi appunto a gestire il potere locale sul comune di Firenze piuttosto che portare benefici. D'altronde non possiamo assolutamente dimenticare anche che il progetto di nuovo aeroporto lo sostiene Toscana Aeroporti, il cui principale componente è Corporación America, una multinazionale guidata dall'argentino Eurnekian, Edoardo Eurnekian, che è stato uno dei principali finanziatori di Renzi e del renzismo. In questo senso si è sempre parlato dell'aeroporto di Renzi, per cui ovvio che questo nome aleggia ancora come un'ombra sui cieli di Firenze e sui cieli della Piana. Chiudiamo su questa vicenda qua e facendo una prima pausa musicale ci risentiamo tra un po'.
Fanculo l'impero, qua comprano libero, leggono il titolo e manco si chiedono poi se è vero l'articolo, ignoranti e felici, ci vogliono pigri, che forse la prossima volta lo strappi quel cavolo di quotidiano se hai letto appena tre libri, invece ci nutrono di puttanate, guarda un po' come siamo messi, dove passi la prossima estate, è il foruncolo uscito sul piede di Messi, ci insegnano a odiare un capro espiatorio, un Giuda, che se ieri era il meridionale, oggi invece è venuto dal Sudan, e se la religione è il pretesto, non mi stupisco del resto. Del fatto che della Bibbia ne hai letto forse un pezzo su un gruppo di Facebook. Io non lo so, qui sti stronzi mi sembrano zombie, sono già morti, mi rubano i sogni da sotto gli occhi. Tu pensi per hobby che se prima c'avevi un cervello guardi un minuto di Mario Giordano e ti scordi di averlo.
Quante ne conosci di realtà, tu raccontami la tua realtà, la tua verità.
Forse è il cielo è verde, di giorno la luna si spegne, il debito si estingue, e 2 più 2 fa 5. Dimmi la tua verità, qual è la tua verità? Dimmi la tua verità, qual è la mia diversità? Forse la pioggia è il pianto di Dio, la terra è piatta, la razza bianca che si estingue, 2 più 2 fa 5. Dimmi la tua verità, qual è la tua verità? Dimmi la tua verità, qual è la mia diversità? Forse il cielo è verde, di giorno la luna si spegne, il debito si estingue, e 2 più 2 fa 5.
E a sentirmi parlare, mi dovrei vergognare di aver studiato, invece plasmo la vita sulla sete, sulla fame, bramo la scoperta che apre le carni con le sue lame. Io che soffro e grido e mi maledico, quando non so, quando ignoro, quando non sono informato, per Dio, io desidero sempre di più, follemente, più colto, più saggio in contatto, più vivo, più intelligente, vaffanculo, come ovuli di fumo, le parole che avete ingoiato, per il contrabbando illegale del senso, del significato, beata ignoranza, c'è un elefante nella stanza, siamo in tre ma c'è una stronza, e l'ingombro del pachiderma risulta risibile, ecco Minerva, ci guida in conflitto, la guerra è giusta, ci benedice, dice la complessità, da sempre un sistema felice.
Quante ne conosci di realtà? Tu raccontami la tua realtà, la tua verità.
Forse la pioggia è il pianto di Dio, la terra è piatta, la razza bianca che si estingue, 2 più 2 fa 5.
Dimmi la tua verità, qual è la tua verità? Dimmi la tua verità, qual è la mia diversità?
Forse il cielo è verde, di giorno la luna si spegne, il debito si estingue, e 2 più 2 fa 5.
Dimmi la tua verità, qual è la tua verità? Dimmi la tua verità, qual è la mia diversità?
Forse la pioggia è il pianto di Dio, la terra è piatta, la razza bianca che si estingue, 2 più 2 fa 5.
Dimmi la tua verità, qual è la tua verità? Dimmi la tua verità, qual è la mia diversità?
Forse il cielo è verde, di giorno la luna si spegne, il debito si estingue, e 2 più 2 fa 5.
Dimmi la tua verità, qual è la tua verità? Dimmi la tua verità, qual è la mia diversità?
Forse la pioggia è il pianto di Dio, la terra è piatta, la razza bianca che si estingue, 2 più 2 fa 5. Fermo, mi specchio nello schermo, Black Mirror, sopra il muro qualcuno ha scritto, fanculo ad ogni sbirro. È una svastica al contrario, perché probabilmente non gli hanno insegnato manco a leggere l'orario. Sono sicuro che dentro quei crani da barbari, se li spaccassi col manganello che amano, ci troverei il deserto dei tartari. Altro che prima il prodotto italiano, da ignoranti che siamo cambiamo di corsa quegli abiti, se lo straniero è un vestito di barberi, poveri idioti. Ma la gente che cazzo si ride, moriamo schiacciati o bruciati dal sole come formiche. Falsificano verità, si inventano nuove realtà, ti dicono oh cosa c'è là, regalano nuovi argomenti e discorsi da bar. Quale diversità, dimmi qual è la mia diversità, penso diverso e per questo ti dà fastidio questa mia libertà.
E allora eccoci, si rientra in voce, siete sempre su Radio Wombat all'1359 in onde medie di frequenza, state ascoltando sempre la trasmissione della stampa rassegnata. Se vi siete collegati solo adesso, oltre alla pausa musicale che abbiamo fatto orora, vi siete persi qualcosina sul aeroporto di Firenze e anche su quelle che sono le cosiddette, insomma, nuove regole sui voli notturni. Se volete riascoltare la trasmissione, quello che avete perso, o qualunque altra trasmissione della stampa rassegnata, o qualunque altra della nostra Radio Wombat, potete utilizzare i podcast e con qualunque motore di ricerca, insomma, li trovate facilmente. Credo siano una cosa abbastanza comoda. Io stesso, quando posso, me li scarico e me li porto nell'M
P3 per andare in bicicletta. Eccoci qua. Detto questo, ritorniamo appunto sulle cronache locali e andiamo a guardare quella che è stata sui giornali e sulle cronache fiorentine la definizione, insomma, diciamo così, del candidato per le elezioni del centrodestra fiorentino. Se ne è parlato tanto, è stato un lungo, diciamo così, tira e molla, se si può usare questa espressione. In realtà non era propriamente un molla, se in caso era una scarsa convinzione nel portare avanti con determinazione la candidatura, però alla fine sembra essersi proprio deciso. Io appunto guardo i giornali del 5 di aprile, dai quali ho messo da parte gli articoli che riguardavano appunto lui, cioè Heike Schmidt, l'ex direttore degli Uffizi, che poi direttore adesso del museo di Capodimonte a Napoli, e adesso anche candidato per il centrodestra. La cosa, appunto, diciamo così, si è cominciata a definire, a prendere un po' forma per l'appunto dal 5 aprile. Dal 5 al 7 che esce la nostra trasmissione di stampa rassegnata, credo di poter dire che la notizia è a questo punto ufficiale. Non so esattamente se è stata ufficializzata il 6 o il 7, però insomma già il 5 si capiva che entro pochi giorni sarebbe successo quello che è. Guardo La Nazione, alla fine Schmidt parlò. Ora lavoriamo alla lista, attesa per l'arrivo in città, il PD sta usando Firenze. L'ex direttore degli Uffizi interviene sulla sua corsa per Palazzo Vecchio. Se fossi eletto sindaco mi dimetterei dal museo di Capodimonte. I Dem presenteranno un'interrogazione urgente al governo. Ecco subito che emerge questo aspetto, che secondo me è anche un po' grottesco, se vogliamo, per cui per ostacolare la discesa in campo, per usare questa espressione che Berlusconi ha reso talmente celebre da non riuscire a separarla più da ogni ipotesi di candidatura e appunto impegno in politica, inteso in politica di palazzo, i democratici, quindi il Partito Democratico, diciamolo per come è, vanno a immediatamente a cercare di mettere dei bastoni fra le ruote, utilizzando ogni tipo di mezzo, compreso quello di dire e di insistere su questa apparente o reale che sia contraddizione tra il fatto che il candidato è direttore del Museo di Capodimonte, che però non può fare il sindaco perché dirige Capodimonte, una querelle che va avanti da diverso tempo e alla quale Schmidt aveva già risposto mesi fa, dicendo che avrebbe potuto fare entrambe le cose e svolgendo la propria attività e facendo un po' il pendolare tra Firenze, città nella quale continua a dire di voler vivere, in qualche modo di voler, diciamo, mantenere un piede, e Capodimonte, che è uno dei suoi sogni, che prima ha diretto gli Uffizi e ora dirige Capodimonte, realizzando appunto entrambi i suoi due sogni. Evidentemente l'Italia è una terra dove i tedeschi possono realizzare diversi sogni e a lui, insomma, sono stati concessi entrambi. Questo io non lo so se lui possa fare entrambe le cose. Mi viene da pensare che probabilmente, se uno avesse un lavoro che lo impegna fino a un certo punto da una parte e un'altra attività che lo impegna fino a un certo punto da un'altra, potrebbe anche farlo, che probabilmente non ci sono veri e propri ostacoli di legge, ma al limite la questione si gioca e si giocherebbe più su un piano etico, morale, personale, e che comunque questo non impedirebbe a una persona di avere più impegni. Mi sembra tutto sommato quasi un mezzuccio quello di voler stare lì a dire che non si può o non si può candidare, un tentativo di spostare, diciamo, la competizione dall'aspetto politico elettorale a quello professionale o etico morale, questioni, insomma, quelle di etica e di morale, sulle quali non mi sembra che il PD e i Dem cosiddetti abbiano delle lezioni da dare al centrodestra, non con questo ovviamente per difendere la moralità o l'etica dei personaggi politici del centrodestra, ma al limite per metterli su un piano talmente simile che invito chiunque a trovare la differenza. Questo era l'articolo della Nazione, il Corriere Fiorentino, Schmidt, la mia lista civica in costruzione. Per la candidatura manca soltanto l'ufficialità, con lui anche delusi del centro-sinistra. Le reazioni, Giannassi del PD, la sua è una scelta maturata nei palazzi romani. Gianmarco Stella di Forza Italia, si agitano tanto perché sanno che possiamo vincere. Ecco che poi dall'altra parte, appunto, tutto sommato mi sembra che abbia ragione Gianmarco Stella, perché a dire che il Partito Democratico cerca di vada al governo a piangere perché Schmidt non si possa candidare perché lui fa già il direttore di Capodimonte, alla fine appunto è una citazione che non fa altro che dimostrare debolezza, non perché, ripeto ancora una volta, non che a me interessi difendere il centrosinistra o neanche accusarlo, ma è solo per mettere in evidenza alcuni aspetti della comunicazione forse più che pubblica a questo punto politica. Il Tirreno, Schmidt, la mia candidatura è realistica. Il PD, no ai teatrini di Meloni e San Giuliano. L'ex direttore degli Uffizi pronto a ufficializzare la corsa come aspirante sindaco di Firenze. Heike Schmidt vicino alla candidatura a sindaco di Firenze per il centrodestra. Andrea Giorgio, coordinatore segreteria toscana del PD. L'articolo anche del Tirreno, Forza Italia lancia Heike Schmidt, con lui ballottaggio e poi vittoria. L'attacco del deputato Dem, Federico Giannassi, usa la città per la sua vanità. Ecco che anche qui io credo che ci si possa fermare, perché Schmidt usi la città per la sua vanità è possibile, ma appunto, ma Giannassi, ma veramente, ma fai sul serio? Ma dici davvero? E tutti gli altri e tutti quelli del tuo partito e della tua, delle vostre coalizioni, per cosa l'avrebbero usata la città? Ma lasciamo veramente perdere. Comunque, insomma, queste erano le notizie dei giorni poco prima dell'ufficialità, ripeto, ufficialità che credo di poter dire sia arrivata a questo punto il 6 o il 7, quindi il giorno successivo a questi articoli, che insomma in qualche modo credo si possa dire che anche il centrodestra aveva imbeccato proprio per andare sui giornali e far apparire come la candidatura fosse sempre più prossima. D'altronde è aprile, maggio-giugno, insomma è rimasto due mesi, tutto aprile quello che è davanti a noi, tutto maggio, poi il periodo un po' di silenzio elettorale che precede le elezioni, ma siamo a due mesi e quindi i giochi in qualche modo si devono un po' fare. Quindi Schmidt sarà il candidato del centrodestra. Vediamo che succederà. Volto ancora pagina. Bene, allora cambiamo capitolo, lasciamo le elezioni comunali fiorentine e andiamo a fare, tra virgolette, una gita fuori porta per andare nel comune di Montespertoli e conoscere una realtà sociale a stampo musicale, così come loro stessi si descrivono, che è Prima Materia. Ci colleghiamo con loro per conoscerli, per sapere quelle che sono le loro attività, a partire da uno spunto anche qui, diciamo, di cronaca, anche se non è stato troppo di cronaca locale sui giornali fiorentini, ma insomma siamo sempre nell'area metropolitana e nella quella che una volta si chiamava provincia di Firenze e che di fatto lo è ancora, anche se si parla di città metropolitana, e sono state purtroppo delle mani nazifasciste che hanno vergato con il solito spray delle svastiche su degli striscioni. Noi appunto ci colleghiamo con Dario per sapere quello che è successo in questo mese di marzo con queste piccole, come dire, punture di spillo di qualche imbecille, di qualche nostalgico del ventennio, probabilmente anche molto ignorante, quindi non credo che si possa parlare di militanza fascista propriamente, ma comunque è bene sempre non sottovalutare alcun segnale, ma questo ci dà anche l'occasione per sapere quelle che sono le loro, le vostre attività sul territorio, capire quello che succede e anche lanciare l'ipotesi e la proposta di un 25 aprile antifascista anche da quelle parti dove ci dicono e ci fanno sapere che purtroppo da tempo in realtà non c'è un 25 aprile popolare, ma ci sono le celebrazioni, le iniziative istituzionali, che è giusto e sacrosanto che ci siano, ma che poco interpretano quello che è uno spirito, che poi vediamo un po' fino a che punto ci riusciamo a tirarlo fuori e a farlo tornare pubblico e visibile, anche magari grazie, tra virgolette, 100.000 virgolette, a imbecilli come quelli che hanno imbrattato gli striscioni. Ma insomma, Dario, senza troppi preamboli, raccontaci un po' te cosa fate, quello che succede sul vostro territorio, quelle che sono le proposte che state facendo per questo 25 aprile.
Sì, Andrea, buongiorno, ciao, grazie a te e un saluto a chi ci sta ascoltando in questo momento. Come dicevi, Prima Materia è una piccola realtà di Montespertoli, di una frazione di Montespertoli, per l'esattezza San Quirico. È una realtà che offre la musica e tutto quanto è legato alla musica come possibilità di socializzazione, come uno spazio di partecipazione e di condivisione. Noi crediamo che la musica possa essere un elemento per mettere insieme le persone, e questo è stato ancora più importante negli anni scorsi, in cui abbiamo vissuto forzatamente relegati nelle nostre vite, e anche oggi, in cui la situazione intorno a noi ci fa pensare che forse la forza maggiore la dobbiamo trovare all'interno della comunità. Prima Materia si dedica da anni, da ormai 20 anni, sul territorio di Montespertoli a questo, attraverso ovviamente delle forme didattiche, quindi l'insegnamento della musica, ma soprattutto l'aggregazione di gruppi musicali anche eterogenei per età, quindi proprio un'idea di mettersi insieme e farlo attraverso questo canale. E la nostra esperienza ci ha portato a fare questo stesso tipo di lavoro, che si basa su un modello poco diffuso in Italia, il modello della community music, un modello appunto che non è né competitivo né professionalizzante, ma mira proprio appunto a un obiettivo comunitario attraverso la musica. Questo modello l'abbiamo utilizzato anche in esperienze nei campi profughi palestinesi in Libano, dove ormai lavoriamo da almeno 13 anni come organizzazione al fianco della realtà appunto dei palestinesi che vivono in quei territori da oltre 75 anni. Siamo stati contattati da un'organizzazione che si occupa principalmente di bambini, inizialmente di bambini rimasti orfani a seguito dei tanti bombardamenti e delle tante situazioni tragiche che si sono venute a creare anche in Libano, e da 10 anni appunto aiutiamo a sviluppare risorse musicali all'interno dei campi profughi, sia in campo didattico sia in campo un po' più specifico clinico, quindi offrendo attività di musicoterapia e attività di tipo psicosociale, di supporto psicosociale attraverso la musica. Quindi tutto quello che consente appunto di creare finestre, spazi di condivisione per bambini, per ragazzi, anche lì dove non ci sono delle basi musicali particolarmente già sviluppate o concrete, quindi laddove per esempio ci sono pochi strumenti musicali a disposizione ancora, ma dove magari c'è tanta capacità, tanta abilità anche da parte dei formatori locali di mettersi in gioco, di mettersi a disposizione, di imparare. Facciamo tanta formazione peer education, quindi siamo in prima linea nel cercare di coinvolgere gli stessi ragazzi che apprendono da noi a venire in Libano con noi e fare a loro volta il ruolo degli insegnanti e a loro volta imparare tante attività e tanti strumenti che i nostri amici, colleghi palestinesi ci possono insegnare, che a nostra volta riportiamo qui sul territorio. È un vero e proprio scambio, è una vera e propria realtà mutuale che si basa appunto sull'utilizzo di elementi artistici, espressivi come la musica, ma non solo appunto. E data la situazione ora abbastanza tragica in Medio Oriente, ci siamo sentiti di esprimere la nostra solidarietà a fianco del popolo palestinese con uno striscione, sullo sfondo della bandiera palestinese, che riportava la scritta "Restiamo umani", una scritta che è diventata, diciamo, una richiesta, un appello, che è diventato un simbolo grazie al lavoro di Vittorio Arrigoni, che ha speso tanto del suo tempo a Gaza e dove purtroppo ha perso anche la sua vita, e ci è sembrato giusto omaggiare lui e omaggiare anche la resistenza del popolo palestinese in questo momento di grossa difficoltà, di enorme difficoltà. E ovviamente questo ha dato fastidio a qualcuno. Dico ovviamente perché ci si può aspettare che in questo periodo le polarizzazioni nei punti di vista politici, sociali, eccetera, si stiano veramente estremizzando, e quindi l'appoggio ai fini della sopravvivenza di una qualche realtà può diventare invece un elemento di aggancio per invece delle richieste sempre più estremiste, sempre più pesanti e pressanti. E, insomma, fatto sta che nel giro di una settimana abbiamo trovato tre svastiche sia sul nostro striscione della bandiera palestinese sia su quelli che poi la sostituivano, perché era stata ovviamente requisita ai carabinieri come prova di apologia di nazifascismo, e sulla bandiera della pace che la sostituiva. Quindi qualcuno che ha veramente avuto l'intenzione di segnalare forte il suo messaggio. Poi quale messaggio esattamente non lo abbiamo mai capito, nel senso che una svastica su una bandiera palestinese di certo è un messaggio abbastanza contraddittorio. Ora, noi non siamo preoccupati, diciamo, dall'individualità, da chi ha fatto questo gesto, perché ovviamente il gesto è grave di per sé, ma più che altro rappresenta un sostrato di, a nostro parere, ignoranza, di poca conoscenza, di superficialità forse a volte, che dal nostro punto di vista deve essere colmato con l'informazione, con la consapevolezza di quelle che sono le tante dinamiche, i tanti obiettivi che ci si possono porre in una situazione di questo tipo. Primo fra tutti, appunto, cercare di rispettare la vita umana sempre e comunque in ogni caso, e questo è un po' il messaggio che vogliamo lanciare, e rispettarla attraverso fondamentalmente il dialogo, attraverso la conoscenza reciproca, che è probabilmente l'arma più forte che abbiamo a disposizione. Noi ovviamente come musicisti siamo convinti che l'ascolto sia una degli strumenti più forti per mettersi in contatto con gli altri, e solo in un secondo momento il nostro proprio sentire, mettere sul tavolo il nostro proprio sentire. Quindi questo è l'appello che in un certo senso abbiamo voluto lanciare. In questo abbiamo trovato un bellissimo supporto, un calore veramente veramente inaspettato da parte di tante realtà, di tante associazioni, ma anche di tante singole persone sul territorio di Montespertoli, che in un certo senso ci hanno trasmesso solidarietà, ci hanno trasmesso condivisione negli obiettivi, ci hanno voluto in qualche modo affiancarci in questo messaggio di dialogo e di umanità. E quindi è nata un po' l'idea di una rete antifascista sul territorio di Montespertoli. Sono tantissime le realtà su questo territorio, che di fatto appunto è molto vasto, che si occupano in qualche modo di tolleranza, di partecipazione, di condivisione, di inserimento. Ognuno lo fa in modi diversi, sono tanti possibili fronti, ma tutti ci siamo trovati accomunati da questa idea di non sostenere alcuna forma di intolleranza, alcuna forma di repressione, di totalitarismo. E in una parola, siamo associazioni, siamo realtà, siamo collettivi anche informali che hanno a cuore il tema dell'antifascismo in tutte le sue declinazioni, e ognuno appunto lo declina nel modo che gli è più proprio. Noi lo facciamo attraverso la musica, qualcun altro lo fa attraverso l'arte, c'è chi lo fa attraverso l'economia consapevole e solidale, c'è chi lo fa attraverso l'agricoltura, insomma sono tante le possibilità per essere profondamente e fieramente, aggiungerei, antifascisti. E abbiamo pensato che forse questo era il momento di dimostrarlo, perché una manifestazione di piazza a Montespertoli di dichiara origine antifascista è da tanto tempo che non si vede. Ci sono chiaramente, ci sono delle degli episodi, diciamo, delle iniziative istituzionali su questo, come è doveroso che sia, ma il nostro obiettivo non è tanto la memoria della resistenza che fu, la resistenza che ci portò alla liberazione nel 45, ma proprio di rilanciare oggi l'antifascismo come un valore che può essere condiviso. E la sfida che ci stiamo assumendo è quella appunto di portare in piazza tante possibili voci, tanti possibili modi di essere antifascisti oggi, per fare informazione, per fare comunicazione, per lanciare un segnale forte anche verso tutti i popoli che in questo momento stanno combattendo contro forme di oppressione, contro forme di intolleranza e contro le tante modalità di assoggettamento forzato che vediamo di giorno in giorno anche a casa nostra. E l'appello quindi è per partecipare a questa manifestazione. Ovviamente il 25 aprile è una giornata densa di significati e ricca di iniziative. Il nostro obiettivo non è quello di sottrarre partecipazione ad altri eventi, anzi è dimostrare proprio che gli eventi legati all'antifascismo si moltiplicano, che ci sono sempre più realtà, sempre più luoghi che ritengono importante e necessario lanciare questo tipo di messaggi e puntare su questo tipo di valori. Siamo contenti, contentissimi di poter condividere questa voce su Radio Wombat, che è probabilmente una delle emittenti più attente a questo segnale, e quindi spero che da questi microfoni parta un messaggio e che tanti ci vogliano contattare e ci vogliono raggiungere in questa iniziativa.
Dario, grazie davvero, io non ti ho fermato mai, sei stato un fiume in piena e ha fatto più che piacere sapere tutte le attività che fate, e davvero non sono poche, quindi anche da parte nostra il piacere di esserci conosciuti un po' di più, di aver prestato la nostra radio a fare tra virgolette pubblicità, ma questa non è pubblicità, è il parlare, il conoscere anche i territori con le proprie specificità. E senti, un'ultima magari cosa, in ultima battuta, se ci vuoi lasciare dei contatti, dei riferimenti per chi eventualmente fosse in ascolto da quel territorio, anche solo rimpallando questo contenuto attraverso la rete, e come si potrebbe eventualmente fare per mettersi in contatto con voi.
Come rete antifascista di Monte Esperto abbiamo un contatto che può essere utilizzato per raggiungerci via mail, che è montespertoliantifascista@inventati.org, che fa un po' in questo momento da perno comunicativo della rete che si è formata. Penso che sia importante sottolineare che tutto questo, questa idea di una rete, di una base di proposta, è un'idea veramente molto molto recente. I fatti delle svastiche sono avvenuti all'inizio di marzo, e quindi nel giro di pochi giorni abbiamo cominciato a chiedere un minimo di supporto e di partecipazione, che in veramente pochissimo tempo è venuto a costituire questa specie di assemblea, questa rete che sta effettivamente organizzando un evento per il 25 aprile. Siamo in una fase estremamente attiva, diciamo così, creativa, produttiva, quindi tutte le proposte sono assolutamente benvenute, ben accette, per chi volesse ovviamente partecipare a questa preparazione dell'evento, e poi ovviamente anche l'evento in sé.
Ok, Radio Wombat su questo c'è, viva il 25 aprile, viva la resistenza, e viva la resistenza dei territori come il vostro, attraverso tante attività che non sono solo di memoria ma agiscono nel presente. Quindi ancora una volta te lo rinverdisco, te lo ribadisco, è stato davvero un piacere, risentiamoci per qualunque cosa, e speriamo anche che questi dementi con le croci uncinate smettano di fare le stupidaggini e le schifezze che fanno e che hanno fatto sui vostri striscioni. E con questo, insomma, si è fatta una certa, come si dice a Firenze, come si dice in Toscana e anche dalle parti di Montespertoli. Ringraziando ancora Dario e Prima Materia, facciamo un ultimo pezzo musicale che è proprio dedicato a loro, scelto da Dario, The Times, The Year Are Changing, quella di Bob Dylan. E noi invece ci siamo concessi, proprio mettendoci d'accordo e venendoci incontro con Dario, sulla versione di Tracy Chapman, che a me piace da tanti anni, insomma ho un certo debole, quindi vado con lei. Dalla stampa rassegnata di Radio Wombat un salutone anche per questa settimana, ci risentiamo alla prossima, ciao!
Come gather round people wherever you roam, and admit that the waters around you have grown. Accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times, they are changing. Come writers and critics, prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin, and there's no telling who that it's naming. And the loser now will be later to win, for the times, they are changing. Senators and congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorways, don't block up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. There's a battle outside and it's raging. It'll soon shake your windows and rattle your walls. For the times, they are a-changing. Mothers and fathers throughout the land, don't criticize what you can understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out on the new one if you can lend your hand. For the times, they are changing. Drawn, the curse it is cast. The slow one now will later be past, as the present now will later be past. Your old road is rapidly fading, and the first one now will later be